Personal Best, corsa, atletica e dintorni di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino.
Ed eccoci qui, nuova domenica e nuovo appuntamento con Personal Best, il programma di Radio 24, appunto, come dice la sigla, dedicato al mondo della corsa, dell'atletica e dintorni. Ben ritrovata Ivana Di Martino.
Ciao, buona domenica a tutti.
Allora, la scorsa settimana il bellissimo europeo di cross, di corsa campestre, il quinto titolo europeo di Nadia Battocletti, e non solo, poi insomma ne parleremo nella seconda parte, perché oggi, come dice la sigla, rimaniamo nei dintorni, e che dintorni direi, perché oggi appunto in prima battuta parliamo di pentathlon. E lo facciamo con il bronzo olimpico a Parigi 2024. Qui in studio con noi Giorgio Malan. Ciao Giorgio.
Ciao a tutti, buona domenica.
Come stai?
Bene, benissimo, grazie.
Noi qui a Personal Best spesso parliamo anche di triathlon, il pentathlon è un'altra cosa.
Il pentathlon è ancora più completo, no, del triathlon. No, io ovviamente sono di parte, però scherzo sempre su questa cosa, il fatto che noi siamo i più versatili di tutti, perché comunque sono cinque sport veramente tanto differenti l'uno dall'altro. Il triathlon è molto affascinante anche per me, ovviamente, perché mi piace il multisport, però comunque rimane un po' sul mondo dell'endurance. Noi abbiamo, insomma, ogni volta che mi alleno tante situazioni diverse, tante emozioni diverse.
Ecco, quindi raccontaci gli sport che ci sono nel pentathlon.
Allora, nel pentathlon ci sono il nuoto, la corsa, la scherma, l'equitazione fino a Parigi, ma poi penso ne parleremo, e il tiro a segno.
Okay. In quest'ordine?
Sì, no, in realtà poi l'ordine della gara vero, si inizia la gara con l'equitazione, poi si fa la scherma, il nuoto e alla fine corsa e tiro, che vengono messi insieme per fare una prova unica, e chiamata poi laser run, che ricorda un po' il biathlon invernale, ma con la pistola invece che con la carabina, e poi ci si muove a piedi.
Ecco, accennavamo al triathlon, il pentathlon non è uno sport via l'altro, una disciplina via l'altra, ma in realtà sono i momenti diversi, no?
Sì, esatto, sono momenti diversi, ma poi ogni quadriennio soprattutto il nostro sport si evolve per diventare sempre più televisivo, andare incontro un po' alle tendenze di adesso. Ora la finale, la giornata della finale dura 90 minuti, quindi un po' come una partita di calcio, tra l'altro in uno stesso stadio. Infatti le Olimpiadi avevamo la piscina che era attaccata a al campo di equitazione, che vista così sembrava un po' strana come cosa, ma poi era... perché poi è stato anche lo scenario dove hanno gareggiato i ragazzi che hanno fatto l'equitazione singola, e quindi sì, è tutto in uno stadio, quindi da tifoso tu rimani seduto sulla stessa sedia e vedi cinque sport diversi.
Mi chiedevo, la scherma come funziona? Nel senso che come uno contro l'altro ovviamente, e poi hai più incontri?
Sì, allora in verità la gara di scherma vera e propria si fa un giorno a parte rispetto a questi 90 minuti di gara, ed è un torneo, un girone, tutti contro tutti, e l'assalto è di una singola stoccata in un minuto massimo. Quindi è, insomma, tutto lo studio, la parte, noi facciamo la spada, che è dei tre sport quello un po' più di attesa, no? Di studio e quant'altro. Con questo nostro regolamento diventa invece molto più di azione, perché lo studio è proprio ridotto all'osso e bisogna trovare subito la strategia giusta per toccare l'avversario. E si parte con la scherma, e la scherma poi determina già una buona parte della gara.
Poi c'è il nuoto, 200 metri, stile libero.
Sì, 200 metri, stile libero. Io ricordo che da piccolo non mi piaceva nuotare, anzi mi ricordo andavo il mercoledì che mia mamma mi faceva andare a nuotare, ma per imparare, e io non volevo andare, piangevo così. Poi quando una volta che ho capito che insomma dovevo andarci per forza, che mia mamma mi ci faceva andare, mi ricorda lei che le chiesi: ma qual è lo stile più difficile, no? Mia mamma fa il delfino, allora poi l'anno dopo feci il record societario, che non vale nulla ovviamente, però sul delfino, tra l'altro perché ero il più piccolo ad averlo fatto. E quindi poi da lì è nata un po' la mia vena agonistica.
Invece per la corsa quanti chilometri sono?
Corsa facciamo corsa e tiro insieme, come raccontavo, quindi laser run, facciamo 5 prove da 600 metri intervallate dal tiro, quindi sono 3000 metri di gara. Con l'interruzione del tiro, e quindi rende, non è vero proprio 3000, ecco, perché ognuno poi si deve gestire, arrivi con le pulsazioni alte a sparare, solitamente poi solo nell'ultimo giro riesci a dare tutto, però ognuno si gestisce al modo diverso, ma è importante quello, sapersi gestire.
Quindi voi avete un segno, cioè
c'è un bersaglio.
Bersaglio, sì.
Esatto.
La difficoltà è arrivare a 1000 dopo la corsa, mettersi lì belli tranquilli, riprendere la concentrazione, cercare di controllare le pulsazioni, immagino a quel punto, e mirare. Nel frattempo i tuoi avversari sono intorno a te. E devi cercare di non guardarli per non deconcentrarti.
E poi soprattutto i 600 metri devono essere fatti veloci, quindi è un po' una gara anche di velocità, insomma, perché
sì,
poi ti fermi e devi riprendere fiato.
Esatto, e poi comunque rispetto a un 3000 secco in cui riesci a prendere un ritmo, prendi insomma un certo ritmo e prendi il tuo ritmo soprattutto, lì hai un sacco di situazioni in cui ti fermi, riparti, curve strette, poi comunque almeno 4 volte ti fermi e riparti per fare la serie. E sì, è arrivato poi in piazzola, solitamente poi ognuno fa un po' come meglio crede, come meglio riesce, ma facciamo gli ultimi metri in cui cerchiamo di rilassarci un po', di tenere un po' a bada le pulsazioni. E poi questa serie di tiro che dura molto poco se sei bravo, insomma, perché bisogna fare 5 centri nel breve tempo possibile. Di media i più bravi ci mettono 8, ma anche 6-7 secondi. Però ovviamente se sbagli invece stai lì più tempo e perdi tempo rispetto agli avversari, no? E infatti quando poi entri in poligono, noi abbiamo le nostre piazzole una di fianco all'altra, vedi gli avversari che magari tu sei lì che stai faticando perché hai fatto qualche errore, gli altri ripartono, quindi mentalmente anche
devi cercare
tosta.
Di non farti deconcentrare, di rimanere insomma fisso sul
sì sul io col mio allenatore, il mio mental coach, ci siamo un po' questa figura del tunnel, no? Un tunnel, io il mio bersaglio e basta. Però non è sempre semplice.
Più a parole.
E si corre però appunto non in pista, diciamolo, si corre su campi.
Quasi una campestre, diciamo. Sì,
sì, esatto, il percorso può cambiare sempre un po' in base a dove gareggiamo. Per esempio a Versailles, a Parigi, alle Olimpiadi abbiamo gareggiato sul percorso di equitazione, quindi su quella sabbia che poi non è una sabbia, è molto compatta. Però insomma la pista ti dà un'altra risposta, è certo. Più facile correrci, no? Invece così ogni volta dobbiamo un po' anche adattarci al terreno, curve strette, eccetera.
E che scarpe usate? Sono curiosa.
Allora lì a Parigi ho usato le chiodate i chiodi più lunghi che avevo, perché poi comunque essendo molto un terreno particolare, insomma, più grip riuscivo a avere meglio era. E, se no però ci sono anche delle gare in cui magari c'è... andrebbero usate le chiodate, ma ci sono 100 metri di asfalto.
Ah, wow.
E quindi non puoi usarle, quindi devi un po' adattarti anche lì in base al percorso.
Ecco Giorgio, in apertura abbiamo insomma detto bronzo olimpico, che ha seguito la gara avrà ancora insomma nella memoria quel finale incredibile, laser run. Quante volte hai riguardato la gara?
Un po', sì. Soprattutto raccontavo prima, mia mamma l'ha guardata tantissime volte. E no, però ogni volta che la riguardo comunque è un'emozione fortissima, anche perché poi è stato sorpasso, no, all'ultimo giro per salire sul podio. Mm-hmm. La gara era partita molto male in realtà, perché la scherma ero a metà classifica, diciottesimo, insomma, quando poi inizia la tua Olimpiade da diciottesimo, comunque tutti noi, no? Prima sogniamo in grande, non era al massimo. In realtà mi stavo godendo tutto, perché poi le Olimpiadi è veramente una
poi
figata.
Poi a Parigi un sacco di amici, immaginiamo.
Gradi,
no?
Esatto. Però piano piano ho fatto la mia rimonta fino a che si è conclusa poi proprio all'ultimo giro. Ero talmente concentrato su quello che stavo facendo che poi ho tagliato il traguardo. E solo quando l'ho tagliato mi sono reso conto che avevo fatto bronzo alle Olimpiadi, no? Perché fino a quel momento ero solo terzo, perché ero molto schematico, stavo valutando tutte le cose, eccetera, molto concentrato. Mm-hmm. Però poi lì mi sono messo le mani fra i capelli e ho detto, ma che cosa
attenzione.
Ho fatto, no?
Bella emozione. Ma tu quando hai iniziato a fare pentathlon?
Ho iniziato, avevo 8-9 anni più o meno. E il mio...
eri proprio piccolino.
Sì, ero piccolo.
Cioè, volevi fare quello?
Ma allora, già a quell'età, forse anche 10 anni, comunque ero piccolo, comunque a quell'età mi piaceva, avevo provato un po' di sport ovviamente per divertirmi, e a loro modo mi piacevano un po' tutti, no? E allora il mio attuale allenatore, Giancarlo Duranti, che era mi faceva scuola nuoto ai tempi, mi ha proposto il pentathlon, e allora da lì ho iniziato. Ovviamente da piccolo si inizia con corse nuoto e mano a mano si aggiungono le altre discipline. Però l'idea di fare uno sport con tanti spunti diversi, no? Tante emozioni diverse da uno sport all'altro, mi era piaciuto già da piccolo, poi ero abbastanza portato, da lì non ho più smesso.
Bello.
La cosa più complicata, mi viene a pensare, per allenarsi al pentathlon sono insomma trovare un campo di atletica, una piscina, una palestra, no? Cioè,
e poi è tutto vicino.
Comunque insomma bisogna arrivarci in qualche modo,
non è che la scherma
non basta una struttura sola, insomma
puoi farla a 500 km di distanza.
No, esatto, ovviamente nelle grandi città è un po' più semplice, però sì, forse a Roma è il punto in cui è un po' più semplice riuscire a trovare una struttura che abbia, se non tutti quasi, gli sport a disposizione. Io mi alleno a Torino, che è casa mia, comunque penso che stare a casa ti dà quella serenità mentale che fa poi la differenza sulle prestazioni anche. E non ho tutto vicinissimo, anzi sono un po' agli angoli della città, quindi il sesto sport è un po' spostarsi in macchina, perché poi vai al maneggio e poi vai alla sala scherma che è dall'altra parte, in piscina dall'altra parte ancora, pista d'atletica. Per fortuna ho il parco del Valentino, che è bellissimo sotto casa, e quindi lì almeno sono,
avvantaggiato
vicino,
in quello. Sì. Lo sport ti ha insegnato in qualche modo a ottimizzare i tempi, tu sei anche studente, per cui insomma bisogna incastrare un po' tutto. Il tempo libero ha un valore diverso.
Penso che il più grande insegnamento è quello, perché io adesso sono diventato maniacale nell'organizzazione, quasi di quarto d'ora in quarto d'ora, perché bisogna fare così, e essendo che io faccio comunque dai 3 ai 4 sport diversi al giorno, contando anche gli spostamenti, poi il fisio, poi il mental coach e lo studio e magari anche un po' di vita privata, comunque insomma per rilassarsi un po', perché anche quello è molto importante. Sì. Impari a incastrare tutto e secondo me mi sarà utile in futuro.
Ma infatti la mia curiosità era quanti sport fai al giorno, quindi 3 o 4 riesci a farne?
Sì, ma ogni tanto anche 5. Però no, diciamo che cerco di stare su 3-4, poi dico ogni tanto 5, perché essendo poi tutto incastrato così è facile che se c'è un piccolo imprevisto viene modificata una giornata, che poi ovviamente un allenamento perso da una parte cerco di recuperarlo dall'altra, quindi può capitare. Però sì, diciamo che rispetto di nuovo a uno sport come il triathlon, in cui sono tutti sport di fatica, noi abbiamo sport magari come il tiro, che ovviamente molto impegnativo a livello mentale, ma a livello fisico meno. E quindi anche se sono molto stanco da un allenamento di nuoto, posso comunque farmi una mia seduta di solo tiro di un'ora e mezza. Quindi così facendo si riempie la giornata facilmente.
Vabbè, questa domanda è d'obbligo. Qual è che ti piace di più? Perché io...
Allora, io dico sempre che in realtà mi piacciono tutti. Ed è un po' il segreto, non segreto, no? Per fare bene la multidisciplina, perché poi se hai un punto troppo carente non puoi performare al meglio sicuramente. Però, come è ovvio, gli sport mi vengono meglio. Probabilmente la corsa è quello che già da piccolo mi veniva più naturale ed è quello che un po' mi piace di più. Però, ripeto, non so se sarei in grado di fare solo corsa, no? Perché poi l'idea di tutti i giorni, magari 2 volte al giorno è... noi non ci annoiamo mai, no? Facendo tanti sport diversi. Ovviamente c'è amore e odio in base ai periodi, però insomma questo è un po'.
Poi ci raccontavi fuori onda, fino a 3000 metri va bene, poi oltre insomma ne parliamo.
Sì, no, allora adesso sono cresciuto, gli allenamenti sono cresciuti anche loro, nel senso a livello di quantità, e quindi no, mi trovo meglio anche sulle distanze più lunghe, però io sono sì più mezzo fondo veloce, ecco, come caratteristica mia.
Ecco, ma hai 5 allenatori diversi?
Sì, in verità del mio staff, comprendo anche me, siamo in 12. Quindi siamo una squadra,
Di
calcio quasi. Sì.
Non è uno sport individuale alla fine.
No, ovviamente sport individuale, non è uno sport individuale. Perché non sarebbe possibile gestire tutto, anzi a me è sempre piaciuto da piccolo avere la consapevolezza di poterle fare io le cose senza aver bisogno di nessuno, no? Però è un po' una cosa che può arrivare fino a un certo punto, poi al massimo livello non funziona. E quindi negli ultimi anni ho capito poi l'importanza della squadra, del team che abbiamo formato, e soprattutto ho avuto la fortuna di incontrare delle persone che in primis hanno la passione, no, per quello che fanno, e anche per il sognare in grande, che è poi la cosa che faccio io, no? E quindi più che magari io ho sempre guardato più quello che magari il super professionista, super tecnico, ma che poi a livello personale, umano, non mi trasmetteva tanto. Invece adesso abbiamo un grande team che poi comunque ora inizio quadriennio, stiamo un po' cercando di cambiare anche qualcosa, che è il momento giusto per fare, però sono molto contento della mia squadra.
Io sono curiosa, ma quante gare ci sono all'anno di pentathlon?
Allora, non ne facciamo tantissime, perché in realtà ogni gara è composta da qualifica, semifinale, finale, con la scherma di mezzo, quindi sono 4 gare per farne una, no? E quindi in tutte e 4 fai tutti e 5 gli sport, quindi è impegnativo. E abbiamo 4 tappe di Coppa del Mondo con quali ti qualifichi per la finale, quindi una quinta. E abbiamo 2 gare in Italia solitamente a livello senior, che sono il campionato italiano assoluto e il campionato italiano senior, e poi abbiamo mondiali europei tutti gli anni. Quindi poi sono queste le gare che il circuito di Coppa del Mondo inizia nell'anno nuovo, solitamente a fine febbraio, quest'anno inizio marzo. Le gare poi importanti, veramente mondiali, europei, sono d'estate. Quest'anno finirò a ottobre, quindi sarà una stagione lunga.
Ecco, perché come capita, insomma, per altre specialità che magari hanno meno visibilità, si ha la sensazione che prendano, diciamo, vita solo con le Olimpiadi, no? Il pentathlon è una di queste, possiamo dirlo.
Sì, sì, sicuramente. Anzi, noi siamo strettamente legati alle Olimpiadi, perché Pierre de Coubertin, l'ideatore delle Olimpiadi moderne, è anche colui che ha inventato il pentathlon moderno, perché il pentathlon nell'antica Grecia era uno sport che comunque racchiudeva le caratteristiche del soldato perfetto, dell'antica Grecia, del guerriero perfetto allora, e de Coubertin decise di farlo moderno, e quindi le caratteristiche del soldato perfetto del 1900, però. E è per questo, no? Questi sport così diversi che sembrano non c'entra nulla con uno con l'altro.
Cavallo, insomma, la
esatto,
scherma.
Comunque sapersi difendere con la spada, la pistola, ovviamente muoversi di corsa e di nuoto, e saper montare a cavallo. E quindi noi siamo molto legati alle Olimpiadi anche per questo, e poi è chiaramente la competizione più importante. Infatti sono super orgoglioso di aver fatto questo risultato proprio alle Olimpiadi, perché capita una volta ogni 4 anni, la gara secca è sempre un'incognita, quindi sono super contento.
E tra l'altro hai riacceso i fari sull'Italia del pentathlon dopo 36 anni dall'ultima medaglia olimpica all'argento di Carlo Masullo a Seul nell'88, come ci si sente, insomma?
Sì, no, era da un bel po' di tempo che mancava, e io guardavo da piccolo la TV sperando in una medaglia, proprio perché speravo si riaccendesse un po' qualcosa. Super contento di averlo fatto io, ecco. Sì.
Eh sì, insomma, quindi adesso i prossimi obiettivi quali sono?
Adesso, come ci raccontavamo prima, sto approcciando questo nuovo sport, perché purtroppo l'equitazione verrà tolta, e quindi dopo Parigi l'equitazione non ci sarà più, e si inizia con questo nuovo sport che si chiama OCR, insomma, questa disciplina ostacoli. Per noi è di velocità dura, è molto breve, 80-100 metri, con tutti questi ostacoli in sequenza, e mi sto approcciando a questo nuovo sport, no? Perché non ho mai fatto prima, fino alle Olimpiadi ovviamente ero rimasto sull'equitazione al 100%, e quindi questa sarà la prima sfida. Poi le gare, come dicevo, iniziano a fine febbraio, inizio marzo, le Coppe del Mondo, e abbiamo mondiali europei quest'estate. Quindi per quelle gare lì penso che sarò pronto.
Quindi OCR si chiama?
Sì, OCR, sì.
Sì, poi nel pentathlon si chiama OD, che sarebbe Obstacle Discipline, comunque per chiamare questo nuovo sport. Sto andando piano piano, insomma, step by step, per evitare di fare...
Tutta la parte tecnica, insomma, che ho imparato negli anni andando a cavallo, un po' si perde purtroppo.
Sì, quello è un po' un peccato, chiaramente, perché tante ore anche di allenamento, tanti sforzi per... imparare anche determinate cose che ora poi nel pratico non mi serviranno più. Però da piccolo mi piaceva il fatto che ogni cambio di categoria si aggiunge uno sport per noi quando sei piccolo nel pentathlon, e adesso a 24 anni mi si aggiunge un nuovo sport, quindi insomma ritorno un po' bambino in quel senso lì. Quindi no, a me piacciono le sfide, quindi approcciare uno sport diverso comunque mi sta stimolando molto.
Ma sì, poi si esce dalla zona di comfort, cambiamenti.
Esatto, quindi ci sta.
Divertente.
Ecco, in chiusura, che periodo è questo, diciamo, questo periodo prenatalizio per il pentathlon? Periodo di mantenimento, immagino.
Sì, adesso io dopo le Olimpiadi, cioè nell'anno olimpico, ho avuto qualche infiammazione, qualche problemino fisico, che però è anche normale, ovviamente, ad alto livello.
Lavoro,
esatto. Quindi ora sto cercando di chiudere la questione, insomma, fisica, e riprendermi al 100%, e sto approcciando questo nuovo sport. Ecco, quindi ora sì, è una fase di ricostruzione e mantenimento.
E allora, insomma, ora che abbiamo imparato a conoscere il pentathlon, a conoscerti, continueremo a seguirti. Che dire, grazie mille a Giorgio Malan, a presto, in bocca al lupo per tutto.
Grazie,
e buon Natale,
a voi,
visto che piano, insomma, ci
grazie, grazie anche a voi, buon Natale.
Noi su questo ci fermiamo pochi secondi, poi torniamo per parlare di europeo di cross e di corsa campestre tra pochissimo.
Personal Best.
E quindi, seconda parte, abbiamo appena salutato l'azzurro di pentathlon Giorgio Malan, bronzo alle recenti Olimpiadi di Parigi, intervista che potete riascoltare in podcast con qualche contenuto extra e contenuti extra che oggi usiamo per dar spazio alle domande dei nostri ascoltatori, domande ovviamente in tema di corsa, triathlon e allenamento, e per le risposte oggi ci affidiamo al coach Fabio Vedana. Mentre venendo a questa breve seconda parte, domenica scorsa c'è stato l'europeo di cross in Turchia, ad Antalya, 3 ore per gli azzurri, l'individuale della sempre, insomma, sorprendente Nadia Batocletti con una perfetta gestione di gara, l'oro nella staffetta mista di Sebastiano Parolini, Marta Zenoni, Sinta Vissa, il nostro amico qui Pietro Arese, che intanto ci viene a trovare, con quel finale di forza, insomma, bellissimo. E poi l'oro a squadre scaturito appunto dalla prestazione di Nadia Batocletti, ma ovviamente anche dei decisivi piazzamenti di Elisa Palmero, Ludovica Cavalli, Nicole Reina, Valentina Gemetto e Federica Del Buono. E oggi appunto parliamo di questo oro a squadre femminile e ne parliamo con la seconda delle azzurre al traguardo, Elisa Palmero, che ritroviamo con piacere. Ciao Elisa.
Ciao, buongiorno. Sì, diciamo è stata una bella soddisfazione quest'ora squadre, perché comunque non era scontato e ce la siamo giocata un po' fino all'ultimo, e anche senza saperlo in realtà, perché poi in gara è un po' difficile calcolare precisamente i punteggi e le persone che hai davanti. Però insomma siamo molto felici, è stata una bella gara, un po' diversa da Bruxelles di 2 anni fa, e sono felice di essermi rifatta, diciamo.
Raccontacela, com'è andata la gara?
Ma diciamo che il mio avvio è stato un po' più cauto nei primi 2 giri rispetto alle altre italiane, perché insomma vedevo che in testa alla gara si stava correndo abbastanza veloce, e quindi ho cercato di mantenermi verso la 20ª posizione e vedere a metà gara come si metteva la situazione, più che altro perché il percorso, avendo piovuto tutta la notte, si era un po' infangato rispetto a quello che pensavamo, e quindi non era così scontato arrivare abbastanza riposati nell'ultimo giro. Ho cercato di risalire pian piano, e poi insomma quando la fatica è stata abbastanza importante nell'ultimo giro, di dare il tutto per tutto per provare in realtà a entrare nei 10, perché vedevo che l'ottava posizione era molto alla portata. Poi purtroppo ho perso qualcosa nel finale, ma insomma va bene lo stesso.
Il bilancio è positivo alla fine. Sì,
sì, sì, molto positivo.
Tra l'altro arrivavi lì, immagino, insomma, con un po' quel pensiero di 2 anni fa con quel ritiro a Bruxelles, no?
Eh sì, infatti diciamo che l'idea di un percorso fangoso mi ha messo un po' in difficoltà, perché era proprio quello che mi aveva un po', insomma, stoppato a Bruxelles, e il cross di per sé è una specialità che mi mette a dura prova. Però insomma ero pronta, sapevo che avevo fatto una bella preparazione, stavo molto meglio di Bruxelles, dopo quest'estate avevo fatto un grande salto di qualità, e quindi insomma dai, ho cercato di tirare una linea e partire con la mente libera.
Che atmosfera hai trovato lì ad Antalya in Turchia?
Ma diciamo che noi come nazionale, ma come tutti gli eventi in realtà, siamo molto uniti, quindi c'era un bel clima di serenità, e poi nell'hotel eravamo tutti insieme, quindi anche insomma vedere tutte le nazioni, condividere i pasti, cioè è stato secondo me un bel momento. L'Europeo di cross è sempre un momento di grande unione tra le varie nazioni.
Ecco, a vederla dalla TV, insomma, il contesto non sembrava dei più belli, se si può dire, cioè, pensando all'Europeo che è stato organizzato a Venaria Reale a Torino, insomma.
Ma diciamo che il percorso a Venaria era molto più spettacolare, quindi era un po' più facile, diciamo, godersi un po' l'ambientazione. Poi comunque il parco di Venaria è qualcosa anche un po' di unico, e non so in quanti altri stati si possa ritrovare qualcosa del genere. Era un qualcosa di più semplice, il campo gara soprattutto era in mezzo alla città, e quindi di per sé non era molto, cioè c'era il cross ma tutto intorno erano palazzi. Però ecco, insomma, è sempre l'emozione di una maglia azzurra, quindi alla fine ti importa poco del resto.
Sì, sì, contorno poi insomma uno è poi focalizzato sulla corsa, per
esatto,
cui
passa un po' in secondo piano. Sicuramente a Venaria c'era un altro tipo di contesto.
E parlando di europeo, ad Antalya in Turchia la scorsa settimana non dobbiamo dimenticare anche al maschile l'argento di Yaman Krippa dietro al norvegese Jakob Ingebrigtsen, e poi insomma anche il bronzo della squadra femminile Under 20. Ecco Elisa, pensando al 2024 mi vengono in mente sul tuo esordio in mezza maratona, il bellissimo sesto posto nei 10.000 metri l'europeo di Roma. Che voto ti dai per questo 2024, diciamo così?
Sì, diciamo che ci sono state tante novità, se vogliamo, perché anche comunque l'approccio ai 10.000 l'avevo già fatto anni passati, però è stato subito un salto, perché il sesto posto all'europeo non era qualcosa di aspettato, e quindi un approccio più alle lunghe distanze che insomma per il futuro mi dà da ben sperare. Vabbè, posso dire un bilancio super positivo, ecco, perché ciò che volevo centrare erano appunto le maglie azzurre, e state centrate anche abbastanza bene. Penso di essere in crescita, e quindi che sia stato un anno di crescita, ecco, posso definirlo così il 2024.
In chiusura Elisa, cosa ti aspetti per il nuovo anno?
Ma sicuramente un po' di riconferme, e diciamo parto con più consapevolezza, quindi non sarà magari solamente un puntare alle maglie azzurre, ci saranno meno incognite, più voglia di concretizzare dei tempi un po' più importanti, ecco, sicuramente questo rispetto al 2024.
Elisa, noi continueremo a seguirti, grazie insomma per questa purtroppo breve chiacchierata, a presto.
Grazie, grazie mille, buona giornata.
Personal Best Extra.
E allora, come spesso facciamo, chiudiamo anche oggi la versione podcast del programma con un contenuto extra. Lo usiamo per rispondere alle domande dei nostri ascoltatori che ci hanno scritto alla mail personalbest@radio24.it, al numero WhatsApp 375-7269-212. Domande, come sempre, in tema di corsa, triathlon e allenamento e anche alimentazione. Oggi per le risposte ci affidiamo al coach Fabio Vedana. Ciao coach.
Ciao Silvio, ciao Ivana, buongiorno a tutti.
Allora, ci scrive Alberto, ha 51 anni e ci scrive una domanda per Fabio, ci scrive lui da Faenza.
Buongiorno, nel 2019 ho corso una maratona in 3 ore 12, molto forte direi, ma da allora ho avuto anni di continuità altalenante, riuscendo a correre al massimo 1500 km all'anno. Quest'anno ho partecipato a una maratona ad aprile e purtroppo però ho chiuso in 3 ore 39. Mi piacerebbe tornare ai miei tempi, magari migliorarmi fino a raggiungere almeno 3 ore 05 nella prossima maratona che vorrei fare in autunno. Sono consapevole che sono passati 6 anni da quando ho ottenuto il mio miglior tempo, ma credo che sia possibile migliorare anche a 51 anni con il giusto approccio. Voi cosa ne pensate? Grazie.
Fabio.
Allora, noi pensiamo che con il giusto approccio si può migliorare senza nessun problema anche a 50 anni. Il miglioramento è possibile, bisogna avere il giusto approccio. Proprio prendo le parole del nostro ascoltatore. Il giusto approccio qual è? Superati i 50 bisogna ascoltare di più il proprio corpo e dedicare più tempo alle pratiche del recupero. E quindi non affidarsi a una sterile tabella da seguire a tutti i costi, perché è la tabella che ci fa andare forte, che è la cosa più falsa, l'abbiamo sempre dimostrato in questi anni, ma ad ascoltare il nostro corpo e cercare di favorire quel meraviglioso sistema che è a stimolo, il nostro corpo si adatta. Si adatta naturalmente recuperando con i tempi e i modi giusti. Quindi suggerisco al nostro ascoltatore, se vuole ritornare a correre come a questo punto 6 anni fa, perché era il 2019, siamo al 2025, 6 anni, quindi con 6 anni di meno, è di regolare bene 3 aspetti. Il recupero, come abbiamo detto, quindi stabilire bene quanto tempo dedicare al recupero rispetto all'allenamento e poi determinare bene le intensità di allenamento attraverso magari un test di valutazione funzionale che determini bene le soglie aerobiche e anaerobiche, magari con il lattato, con il consumo d'ossigeno, quindi affidarsi ad un esperto per questa determinazione che gli permetterà quindi di utilizzare perfettamente le zone bersaglio, che naturalmente saranno diverse da inizio preparazione a metà preparazione, a fine della preparazione, perché anche questo è un altro aspetto. Non è che siccome io voglio fare 3 ore 05 devo per forza fare i lavori di race pacing a 4:20, perché se li faccio all'inizio della preparazione a 4:20 non farò sicuramente un'intensità metabolica vicina appunto alle 2 millimoli, ma farò sicuramente qualcosa di più intenso che quindi non avrà gli adattamenti che ricerco. Quindi il consiglio è curare il recupero e fare una valutazione professionale che ci dia quindi le intensità corrette di allenamento in modo tale da non sbagliare questi due aspetti fondamentali per la prestazione e la preparazione.
Perfetto, grazie coach, a presto.
Ciao Silvio, ciao Ivana, buon allenamento e buona giornata a tutti.
Noi con Personal Best ci sentiamo tra 7 giorni con una puntata prenatalizia interamente in compagnia del coach Fabio Vedana e della nutrizionista Francesca De Riu per rispondere insomma alle domande dei nostri ascoltatori, quindi continuate a scriverci le vostre domande appunto per il coach e la nutrizionista. Nel frattempo grazie a Paolo Corleone in regia, grazie a voi per l'ascolto, buone corse e buona giornata a tutti.
Buona giornata.